continua il nostro viaggio all'interno di Alice con la riproposta di alcune interviste che hanno punteggiato la stagione autunnale. Un caro saluto da Moira Bubola. Questa sera Massimo Zenari incontra Matteo Terzaghi, penna raffinata, che ogni 5-6 anni regala ai lettori un oggetto prezioso, un libro dalla grande libertà formale, perché non risponde a nessun genere. Buon ascolto!
Alice. Libri, storie e idee.
Avevamo ospitato Matteo Terzaghi 5 anni or sono per La Terra e il suo satellite. Siamo davvero lieti di accoglierlo nuovamente. Matteo Terzaghi, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie dell'invito.
Matteo Terzaghi è nato a Bellinzona nel 1970, editor, da lungo tempo responsabile della redazione arte delle edizioni Casagrande, autore anche di numerose pubblicazioni in collaborazione con fotografi e artisti, pensiamo naturalmente a Marco Zürcher, ma ricordo volentieri almeno Pensieri e fantasticherie su un paesaggio di Marcus Reitz del 2021 e sul versante critico La cura con Pietro De Marchi dei racconti di Giorgio Relli usciti postumi nei volumi Pomeriggio bellinzonese e Rosa Garda, usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2021, ne avevamo parlato. È importante citare, credo io, anche il saggio che si muove tra letteratura e filosofia, Il merito del linguaggio, scrittura e conoscenza, pubblicato da Casagrande nel 2006. Chi ha amato i suoi due libri precedenti, La Terra e il suo satellite e Ufficio Proiezioni Luminose, troverà senza dubbio soddisfazione nella lettura di questo utilissimo manuale del fosforo e dei fiammiferi, che d'altronde ha già ricevuto la menzione speciale della Fondazione Martin Bodmer al premio Gottfried Keller 2024. Matteo Terzaghi, è del tutto improprio parlare di trittico.
Ma no, improprio no. Me lo sono chiesto anch'io mi sono chiesto se questo non è il libro che chiude una piccola trilogia o qualcosa che... A sua volta il libro stesso è composto come da tre piccoli libri che si tengono in relazione. Sicuramente ci sono, diciamo, delle coincidenze, degli sviluppi tra i tre libri. Quindi no, non credo che sia improprio. Poi non so
cosa ci riserverà il futuro.
Non lo so.
Il manuale è suddiviso in tre parti. La prima e l'ultima di 10 testi l'una. La seconda di un solo testo più lungo di tutti gli altri, ma composto di 14 micro racconti. Tre parti precedute da un prologo. Si comincia con un funerale, il titolo. La prima parte si intitola invece Manuali, enciclopedie, favole, la seconda Piccolo libro di lettura a uso di chi passa, la terza Altra infanzia. Sono in fondo, mi pare, tre omaggi a tre mondi, a tre realtà che non solo le stanno a cuore ma che la rappresentano come uomo e come autore. Un passeggiare nella vita, potremmo dire, valserianamente, e torno a un autore a lei molto caro.
Sì, lei ha descritto bene la macrostruttura del libro, cioè c'è un prologo, che è questo, si comincia con un funerale, diciamo si comincia con la fine, oppure tutto quello che segue viene nonostante la morte
ineluttabile,
che poi all'inizio del libro c'è questo rito collettivo di congedarsi da qualcuno, nonostante questo c'è tutto quello che segue, che è organizzato nel libro in queste tre parti che io sento che sono in un rapporto di tensione reciproca. Ci sono dei motivi, ma anche molto concreti, come il motivo del fiammifero, che attraversano tutto il libro. Diciamo, la prima parte ha un passo più, per me sono dei racconti, ma ha un passo più saggistico. Sono piccoli dei saggi che intendo come dei piccoli racconti. La parte centrale, il piccolo libro di lettura, è... Ad esempio, adesso, formalmente, quella parte lì è scritta in terza persona, quindi c'è questo maggiore distacco. Il narratore non dice io, sono delle piccole storie. Il libro di lettura sono quei libri che si usavano nelle scuole per imparare a leggere, e quindi erano dei testi brevi, adatti per essere letti in classe, adatti per essere letti leggi tu, eccetera. E erano anche pensati in un modo progressivo, per cui le letture più semplici erano all'inizio del libro, poi... Qui rimane tutto su un piano molto elementare, Ed è per me questa cosa che ho l'impressione che bisogna sempre ricominciare a imparare tutto da capo. Questa cosa c'è in questa parte centrale, il piccolo libro di lettura ad uso di chi passa. Per me c'è l'idea di un incontro casuale che dura quello che deve durare con un lettore o anche, voglio dire, per strada, con cui si condividono queste piccole storie e poi si procede. Poi chi passa, c'è anche l'idea, anche banale, che tutti passiamo e ci consumiamo nel tempo.
Ci consumiamo come dei fiammiferi.
Sì.
Ci vuole offrire una lettura, poi torneremo sulle varie sezioni e andremo anche sulla terza parte di cui non abbiamo ancora detto nulla.
Allora provo a leggere appunto dal piccolo libro di lettura un brevissimo racconto che si intitola L'accordatore. Citofonava all'ora convenuta, salutava la famiglia con il fiatone dopo la fatica delle scale, si toglieva il cappello, prendeva posto davanti al pianoforte, apriva la borsa degli attrezzi, rifiutava l'offerta di un caffè, accettava un bicchiere d'acqua, eseguiva qualche arpeggio, svuotava il bicchiere d'acqua, alzava il coperchio e rimuoveva il pannello superiore dello strumento, scoprendone così la meccanica e la cordiera verticale. Gli bastava un'occhiata per far capire ad adulti e bambini che era giunto il momento di lasciarlo lavorare in pace, doveva concentrarsi, loro si spostavano nelle altre stanze, lui procedeva di tasto in tasto e di perno in perno con l'orecchio teso, manovrava la chiave ruotando il polso mentre le corde producevano i loro micro glissando e si assestavano all'altezza giusta, questo per circa 40 minuti, suoni gravi, suoni acuti, tutta l'estensione della tastiera, accordi maggiori, accordi minori, scale tonali, scale cromatiche, dopodiché, a coronamento dell'operazione, assumeva una postura da pianista tutta diversa da quella dell'accordatore, scioglieva le dita in aria e attaccava un pezzo di Duke Ellington. Ciò significava che si poteva tornare a parlargli. La signora diceva ad esempio: «Ah, così è tutta un'altra musica, è un vecchio catafalco ma non ha perso la sua voce». L'accordatore invece poteva spiegare che la cosa che più gli piaceva dei pianoforti era che sono delle macchine perfettamente autonome, funzionano anche durante i blackout, anche quando crolla il mondo, o ripeteva la sua teoria secondo cui la musica non serve a niente, è il suo bello, chiudeva lo strumento, compilava la ricevuta, incassava i soldi, si congedava con un mezzo inchino e ridiscendeva in strada, sempre preferendo le scale all'ascensore, con il cappello calcato sulla testa e la borsa degli attrezzi a tracolla.
Grazie Matteo Terzaghi, era l'accordatore dalla seconda parte del manuale del fosforo e dei fiammiferi, un unico periodo, un testo in un unico periodo, molto musicale, d'altronde è la musica al centro di questo breve racconto, di questo breve viaggio, come tanti brevi viaggi accompagnano il lettore in questo suo lavoro, come nei lavori precedenti. È importante la musica per Matteo Terzaghi.
Soprattutto nel libro precedente è proprio uno dei temi che nella Terra e sul satellite che attraversa il libro. Forse anche per questo aspetto proprio formale. Diciamo che mi interessano delle altre arti, della musica, dell'arte visiva, eccetera. Vedo un repertorio di forme che possono interessare la letteratura rispetto a un grande conformismo formale a cui tende, diciamo, mi sembra, la letteratura, quella che troviamo più facilmente nelle librerie, per intenderci. Mi interessa questa cosa. Ho l'impressione di una gran varietà di forme che per me sono anche la possibilità di una grande libertà di scrittura. E la musica, come altre arti, suggeriscono, ti ricordano questa possibilità di forme, anche letterarie, sempre nuove.
Facciamo un passo indietro e torniamo al libro nella sua composizione. Che cosa le ha acceso l'idea del fosforo e dei fiammiferi, oltre il manuale Hoepli che dà il titolo al libro? Sono fiammiferi che accompagnano il lettore lungo tutto il libro, lo abbiamo detto, lo ha detto lei, però mi viene in mente per esempio il racconto o un incendio che troviamo proprio nella Terra e il suo satellite.
Beh, cioè, è un fuoco e anche quest'idea della combustione, che la vita è combustione. Per me qui i fiammiferi sono intesi in modo molto concreto. Facilmente il fiammifero è una figura anche di altro, ma rimane sempre, pur essendo figura di altro, rimane sempre un fiammifero. Il fiammifero nella sua concretezza, le scatole di fiammiferi. All'origine proprio di questo libro c'è la lettura di questo manuale Oepli sulla fabbricazione dei fiammiferi, un manuale del 1909, un'epoca in cui i fiammiferi erano ancora merce preziosa. E niente, lì c'è una piccola scoperta. A un certo punto incontro la risposta a un problema che da bambino, da ragazzo, mi aveva molto inquietato. Trovo la risposta molti anni dopo leggendo questo manuale Oepli. Quest'idea di questioni, di domande che ci hanno occupato da bambini e che poi o si perdono o trovano anni dopo, decenni dopo, una risposta, è uno dei motivi per me profondi di questo libro. Ma per dire, un altro manuale Oepli che mi è capitato di leggere è quello sui cavi sottomarini. Sembra incredibile, ma Oepli all'inizio del Novecento pubblica un piccolo libro, un manuale sui cavi sottomarini, come se fosse una pratica alla portata di tutti. Beh, lì scopro quali erano le preoccupazioni di uno zio che effettivamente, poi ho saputo, si è occupato di cavi sottomarini, era un ingegnere, si è occupato di queste cose, ma io avevo sempre creduto che questo zio, che era un musicista dilettante, molto appassionato, fosse un direttore d'orchestra. Forse perché avevo sentito dire dai miei genitori una volta, ma lo zio è un direttore d'orchestra. Questa cosa per me...
Forse metaforicamente.
Sì, l'ho presa molto letteralmente e per me è stato per alcuni anni un direttore d'orchestra. Lui viaggiava molto. Per i cavi sottomarini partiva questi viaggi all'estero. Per me erano delle tournée con l'orchestra. La sua casa era piena di strumenti musicali. Aveva effettivamente un quartetto, insomma, dei gruppi di musica da camera che arrivavano, si presentavano a casa sua per le prove. Ma l'incontro con questo libro sui cavi sottomarini... Molti anni dopo la morte di questo zio, mi mettono di colpo in contatto con quelle che erano per lui delle questioni di tutti i giorni, era il suo lavoro, erano delle preoccupazioni. Ecco, ma la stessa cosa è successa con la storia dei fiammiferi. E il problema è, posso anche dire, il problema è che da bambini era perché non riuscivamo ad accendere i fiammiferi sotto le scarpe, sulla suola, strofinandoli sulla suola delle scarpe come facevano
i cowboy
nei film western. Ci abbiamo provato in tutti i modi senza riuscirci. La risposta l'ho trovata molti anni dopo. E quest'idea di cose che dall'infanzia rimangono, si prolungano nell'età adulta e poi trovano una risposta molti anni dopo o non la trovano, è per me è il nucleo vero di questo libro. Ed è lì anche che le tre parti di cui parlavamo prima si compongono.
Ci veniamo naturalmente anche al rapporto con l'infanzia, che è uno dei temi fondanti, io credo, della sua poetica, non soltanto di questo lavoro. La prima sezione, che si intitola Manuali, Enciclopedie e Favole, è quella che potremmo dire dedicata ai suoi autori amati, anche ai suoi autori amati, una parte di essi perlomeno. Ed è effettivamente, come raccontava e spiegava, la parte più saggistica del volume. Tra i vari omaggi, non voglio svelare tutto, non lascia indifferente l'omaggio all'amico Maurizio Salabelle, che è morto poco più che quarantenne ormai nel lontano 2003 e del quale Casagrande pubblicò L'altro inquilino nel 2002. Le va di raccontare per noi questo rapporto d'amicizia?
Sì, ho conosciuto Maurizio Salabelle, diciamo, come redattore delle edizioni Casagrande. Ho seguito la pubblicazione del suo libro L'altro inquilino e poi abbiamo con Salabelle preparato la riedizione di quello che per me è il suo libro più bello, Il maestro Atomi. E ho seguito quindi la riedizione di questo libro, un'edizione rivista, mentre lui era già gravemente malato ed è morto appunto a 43 anni. Per me questi sono dei libri bellissimi. E la cosa veramente incredibile di Maurizio Salabelle è che già dai primi libri, pubblicati quando era molto giovane da Bollati Boringhieri, già è un autore che ha immediatamente una sua voce chiarissima. Tutto un mondo, tutta una... Poi dentro di libro in libro ci sono delle modulazioni, ma mi ha impressionato questa...
Maturità.
Sì, questa, come la necessità di questo mondo che si manifesta attraverso la sua scrittura. È un autore comico e tragico nello stesso tempo. Ha una cerchia di lettori molto affezionati, già all'epoca a pubblicare quei libri da Bollati Buringhieri, diciamo a scoprire Sala Belle. Era stato Ermanno Cavazzoni all'epoca consulente di Bollati Buringhieri. Quindi c'è questo giro di lettori appassionati di Sala Belle. Non è mai diventato un autore, diciamo, non ha mai avuto un ampio pubblico, ma succede questa cosa che i suoi libri resistono al tempo. Quello che racconto qua, anzi le sue pagine appunto così inattuali, che possono apparire, potevano apparire così inattuali, sembrano sempre più attuali, perché in qualche modo sono così separate dall'attualità, quella incalzante che continuamente si rinnova. Mi aveva colpito molto questa lettura in memoria di Sala Belle, organizzata nello scantinato di una libreria di Milano. Sono arrivato lì pensando di ritrovare i vecchi amici di Sala Belle, invece si è riempita di giovani lettori appassionati e sembrava di soffocare. Quello che è successo lì per me è stato un momento in cui ho percepito proprio la forza della letteratura e la capacità della letteratura, appunto come scrivo nel racconto, usa questa espressione, di rinvigorirci nel pensiero e nell'immaginazione. L'ho avvertita fisicamente. Beh, per quello che alla fine Maurizio Sala Belle è entrato in questo libro, era con questa piccola lettura in questa cripta letteraria in quella libreria di Milano.
Matteo Terzaghi, la terza sezione, Altra infanzia, è quella forse più personale, con elementi autobiografici tuttavia mai esibiti, e proprio in questa sezione emerge maggiormente il rapporto che ha con l'infanzia, anche se il tema viene anticipato già nella prima parte del libro. Diciamo che soprattutto in questa terza sezione i suoi ricordi personali di infanzia si intrecciano anche alle esperienze dei suoi figli, quasi a volere suggellare un doppio legame. E anche qui si potrebbe ricordare l'immagine del fiammifero che parte e accende il libro. Si incontrano anche i celebri fiammiferi di Jack London e si chiude con un lumino che lo riporta all'esperienza con suo figlio. L'infanzia, quindi, è effettivamente fondamentale per lei, per la sua narrativa, non soltanto per la sua esperienza, evidentemente, di persona.
Sì, siccome mi ritrovo spesso a scrivere frasi come da bambino, eccetera, me lo sono chiesto questa cosa, è una cosa anche da cui vorrei, diciamo, liberarmi. Mi sono chiesto, ma questo è un tic o è un... Me lo sono chiesto e ho tentato anche una risposta nel libro, nella prima parte, e c'è un punto forse dove cerco di dire questa cosa in modo esplicito.
La possiamo leggere?
Provo a leggerla, sì. Allora, questo è nella parte iniziale, proprio nel capitolo su questo manuale del fosforo e dei fiammiferi. E mi chiedo perché torno sempre all'infanzia, perché sempre l'infanzia. Una piccola teoria. Nei primi 10, massimo 15 anni di vita, ossia in quel periodo che appunto chiamiamo infanzia, raccogliamo e accumuliamo una gran quantità di domande. Sono come fiammiferi che si aggiungono ad altri fiammiferi e scatole di fiammiferi che si aggiungono ad altre scatole di fiammiferi. Ogni nuovo incontro, ogni nuova parola, ogni nuova sfumatura delle emozioni e dei sentimenti, ogni premonizione, ogni nuovo scherzo della percezione o della memoria schiude nuovi scenari e porta con sé un certo numero di interrogativi. Più avanti nella vita la maggior parte di questi interrogativi si dissolverà, verrà abbandonata o dimenticata, mentre un'altra parte incrocerà forse un qualche tipo di risposta. Dopo aver giaciuto per anni nel buio di una scatoletta, il fiammifero o il fulminante, come si sente ancora dire in Piemonte, viene chiamato a rilasciare tutta la sua energia. È il suo momento. Per poco che duri la fiamma, e dura veramente poco, qualcosa si sarà compiuto. Questa è una risposta alla sua domanda. Per me è anche... Allora, non c'è una nostalgia dell'infanzia. L'infanzia è l'età filosofica, perché è lì il momento in cui, diciamo, i concetti, le parole con le quali poi organizziamo la nostra visione delle cose, cominciano a definirsi.
Ad assumere un significato.
Sì, a congelarsi, a definirsi, quindi c'è ancora in quella fase una fluidità. E in questo sento che è l'età filosofica. E poi mi rendo conto che per me la letteratura, ma questo non vuol dire che la lettura debba parlare di infanzia, per niente, ma la letteratura è una forma proprio di prosecuzione, se non dell'infanzia, dei giochi infantili. Quella cosa, quel tipo di esperienze, con quella intensità che avevano i giochi in comune anche con gli altri bambini, eccetera, quel tipo di intensità e di capacità di modificare la le nostre esperienze, le nostre percezioni, la riprovo da adulto come lettore. Quindi per me la letteratura, io sento che è il luogo in cui continuo quelle esperienze, quel giocare, quel confrontarsi, quelle cose che arrivavi a fine, alla sera, prima di andare a letto, febbricitante per come era, le tante cose che erano successe, le tante scoperte fatte durante la giornata fuori a giocare con gli amici.
Matteo Terzaghi, in conclusione, ci offre un'altra lettura.
Sì, c'era una volta una bambina di forse 2 anni che, dopo i saluti di congedo, ad esempio in una stazione o in una strada non troppo affollata, seguiva con gli occhi la persona amica che si allontanava, come se fosse incapace di staccarsene. Anche quando questa era già molto distante, praticamente un puntino in movimento tra altre confuse macchie di colore, lei la teneva agganciata allo sguardo e non smetteva di guardarla. I genitori, che a loro volta tenevano la bambina per mano, facevano per avviarsi nella direzione opposta, provavano a tirarla, dicevano «vieni», ma lei si impuntava, opponeva resistenza e fino a quando l'altra persona non era definitivamente scomparsa dal suo campo visivo, non muoveva un passo. Allora, e solo allora, la bambina cedeva alle insistenze dei genitori e nel suo modo ancora malcerto si incamminava con loro, non senza però gettare un'ultima occhiata all'indietro. Era bello che le persone apparissero e producessero un incontro festoso, con abbracci, sorrisi, parole e risa. Ma perché poi si allontanavano e svanivano come bolle di sapone? Questo per la bambina non era facile da capire e perciò voleva guardare, guardare, guardare.
Grazie mille Matteo Terzaghi, grazie davvero, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei, grazie a voi, grazie anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Massimo Zenari ha intervistato Matteo Terzaghi, autore di Il manuale del fosforo e dei fiammiferi, edito da Quodlibet.
Alice! Alice!